Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Da anni respiriamo un'aria di declino nel nostro amato paese, a volte neanche troppo. Declino economico, sociale, politico, istituzionale e culturale, declino diffuso, insomma, declino soprattutto morale. La deriva morale è un evento ciclico e irregolare nella storia dell'uomo, come le guerre, le carestie, le epidemie, le rivoluzioni e i totalitarismi. L'accettazione passiva di un disordine mentale da parte di chi ci governa non può divenire un evento ciclico. Veronica Lario, ex in Berlusconi, scrive alla Repubblica il 3 maggio del 2009. Mi domando in che paese viviamo, come sia possibile accettare un metodo politico come quello che si è cercato di utilizzare per la composizione delle liste elettorali del centrodestra. Non so se vi ricordate, aggiungo io. E come bastino due mie dichiarazioni a generare un immediato dietrofront. Io ho fatto del mio meglio, tutto ciò che ho creduto possibile. Ho cercato di aiutare mio marito. Ho implorato coloro che gli stavano accanto di fare altrettanto, come si farebbe con una persona che non sta bene. È stato tutto inutile. Credevo avessero capito, mi sono sbagliata. Adesso dico basta, non posso stare con un uomo che frequenta minorenni. Da queste dichiarazioni abbiamo passivamente assistito ad un climax di deriva morale e culturale. Ruby e le dichiarazioni sull'omosessualità di Silvio Berlusconi ne sono l'ultimo, speriamo, esempio. Noi ci occupiamo di cinema, di arte. Quindi perché questa tematica attuale e ostica? Perché il cinema, così come tutte le arti in generi, trae l'infa vitale dalla società nella quale viene prodotto. Siamo figli del nostro tempo. Lo scultore usa le proprie mani. La cera, elemento fondamentale e imprescindibile della sua opera, è un fattore esterno. Il regista usa il suo occhio. La storia nasce da lui, come prodotto del suo background e del proprio vissuto. Per capire l'arte dobbiamo conoscere la storia. Per capire il declino dobbiamo alienarci dal nostro tempo e conoscere l'arte. Oggi, a Radiovisioni, sesso e omosessualità al cinema.
E buonasera a tutti, sono io la vostra Giulia, questa sera per parlarvi di questo tema evidentemente molto scottante e molto attuale. Quindi a questo punto io vorrei fare un saluto.
Scusa Giulietta, scusate i problemi tecnici, vorrei dire un po' a tutti, ma per la prima volta Radiovisioni non trasmette dall'officina.
No, cara.
Ma trasmette da casa. E essendo io un tecnico pessimo, abbiamo tantissimissimi problemi. Prego.
No, ma nulla, tesoro mio. Devo dirti che sono molto emozionata proprio perché questa sera trasmettiamo dalla mia meravigliosa stanza e quindi un saluto dalla stanza della vostra Yoko. E poi perché il tema di oggi è veramente, veramente molto scottante. Vi porteremo in un viaggio che lega il sesso, il cinema, l'omosessualità, una tematica scottante che spesso ha...
We'll be right back.
Contadina, corro all'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia. Alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende. Che Fernandinho mi ha morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano ora Princesa regala il cuore, un passeggiare recidivo nella
pelle. Brava, brava. E Giulia c'è. Ok, ci scusiamo a tutti per i problemi dati da questo mixer e da un po' tutto questa settimana. Vi assicuriamo che la colpa non è assolutamente nostra, perlomeno non è mia per una volta nella vita, di tutti questi problemi tecnici, e apriamo questo nuovo spazio dedicato appunto all'omosessualità. Abbiamo detto che questa settimana parliamo di sesso e omosessualità. E allora, chi non citare se non il nostro amato premier? Meglio guardare ragazze che essere gay, no? 2 novembre 2010. Nel 2004 Pedro Almodovar invece ambientava un film nella Madrid del 1980, con una storia a sua volta ambientata negli anni 60. Protagonista è Juan, che si finge suo fratello Ignacio. si vuole mettere in scena un racconto che si chiama La Visita. È un racconto autobiografico sulla sua stessa vita, su una vita diciamo un po' tormentata, una vita che l'ha visto essere la preda sessuale di un padre. Questo padre si chiama Manolo e abusa di Ignazio a una tenerissima età. Ignazio però ha un rapporto molto particolare con Enrico, con lui scopre l'omosessualità. E la storia va avanti. Dopo 10 anni Ignazio, travestito da donna, ormai un eroinomane, si ripresenta a padre Manolo minacciandolo di confessare tutto quello che ha fatto. Padre Manolo ormai è sposato, ha dei figli, è con laico. E che succede? Che noi vediamo un doppio Ignazio, uno che scrive un racconto bellissimo che si chiama La Visita, che è un racconto su se stesso, e uno invece strafatto sempre e travestito, che va a minacciare il suo ex violentatore. Sì, sono due persone diverse. L'altro è il fratello che si finge se stesso e che va da Enrique, che poi infatti lo riconoscerà. Questo film è un film bellissimo, un film complicato, un film dalla trama a volte difficile da raccontare. Ed è bello perché? È bello perché narra una storia, e narra una storia dell'omosessualità, ma non la narra come se fosse un qualcosa di diverso, normalizza uno status. Silvio, l'omosessualità è normale, questa è la maleducazione. Il regista era Almodovar. Giulietta.
Benissimo, cara, io adesso vorrei cominciare ad introdurvi quello che invece sarà il film di cui io vorrò parlarvi e che spero indovinerete al più presto attraverso i nostri indizi. E comincio quindi a parlarvi di alcuni degli indizi dello Sapevi Che andremo ad ascoltare fra poco.
Prima lo ascoltiamo e lo sapevi che, Giulia, di dare gli indizi. Che
certo,
ne
tesoro,
dici?
Ma sai com'è, visto sti problemi tecnici, io come dire, qualche cosa di preventivo avevo preventivato.
E avevi preventivato una volta male.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni! Sono Corrado Guzzanti, sono Corrado Guzzanti.
She was grand, fell in love, found out firsthand. Went well for a week or two, then it all came unglued. In a trap, trip I can't grip, never thought.
Su queste note vi continuiamo a chiedere scusa per il casino tremendo che stiamo facendo questa settimana. Noi speriamo vivamente che voi ci amate lo stesso, anche se siamo delle casiniste tremende. Forse sarà Boston che ci manca, non lo so, però stiamo facendo un gran casino. Giulia, gli indizi.
Eccoci qua. Molto 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 amaramente vi introduco attraverso l'indizio che abbiamo ascoltato, che è un indizio un po' particolare rispetto ai soliti indizi che siamo abituati ad ascoltare qui a Radio Visioni. Infatti avete ascoltato una canzone dei Puddle of Mud, molto famosa devo dire, che ha fatto il suo successo a suo tempo, ossia She Hates Me. Questa canzone fa appunto da indizio al film che dovrete indovinare, non perché è presente nella sua colonna sonora, ma perché il titolo ha molto a che fare con questo film. Vi do qualche indizio per indovinarlo. La tematica principale di questo film è l'amore saffico e il rapporto di un uomo in particolare con l'amore saffico e con il desiderio di maternità di alcune coppie lesbiche. Il regista di questo film è un regista molto famoso, non tanto per questo film, ma più che altro perché nella sua carriera si è sempre impegnato nel tentativo di narrare le storie della popolazione afroamericana e diciamo dei reietti della società afroamericana. Sperando che ci stiate continuando a seguire nonostante i problemi tecnici, io continuo a parlarvi di questo film.
No, detto ciò, amore mio, diamo il tempo di poter arrivare a questo film del quale ancora continuiamo ad ascoltare in sottofondo. Lo so che tu non hai le cuffie perché loro non sanno che veramente stiamo affrontando questa diretta in condizioni estreme.
Ci Giulia stiamo guardando con terrore proprio.
Con terrore. Giulia ha un poncio addosso ed è sdraiata sul suo letto accanto a Pingu, il suo peluche che si porta dietro dall'infanzia. Io ho un mixer davanti del quale ignoro il 90% dei tasti che spingo a casa. Sto tentando di far andare avanti la diretta e in tutto ciò la connessione a volte ci abbandona ed è per questo che veniamo interrotte da note musicali presenti nel nostro palinsesto che in realtà non siamo noi, però detto ciò io spero che la maleducazione più o meno dovrebbe essere arrivata come, diciamo, come recensione, quindi facciamogli un radiovisionometro sulla maleducazione, no?
Beh, io direi decisamente un 3,5.
E io invece ti devo dire che alla maleducazione do come film nella sua diciamo riuscita al cinema un 1,5, 2, proprio a dire tanto, però come idea, come appunto quello che consigliavo a Silvio, cioè la normalizzazione dell'omosessualità non è un qualcosa di alieno a noi, di diverso a noi, di diverso alla società, ma è un qualcosa che vive insieme a noi. Per la normalizzazione di questo tema, cioè per il per come viene trattato questo tema, gli do 4.
Addirittura.
Assolutamente sì, perché veramente.
Ma lo sai, cara, che
ottimissimo.
Il rapporto fra la politica e il cinema e l'omosessualità è un altro dei temi che caratterizza il film di cui vi stavo parlando. Infatti, una curiosità riguardo a questo film è proprio che questo regista, un regista molto famoso, soprattutto in ambito americano, che ha fatto film come Fa la cosa giusta, come Jungle Fever, come Mo Better Blues, su indovinate almeno il regista.
Ma mi sa che l'hanno indovinato, amore, Matta, mo, è solo che sempre i problemi tecnici non davano un microfono a Righi.
Oh, finalmente ci sono anch'io e posso salutarvi tutti quanti all'ascolto e dirvi di contattarci su MSN diretta@radiofonica.com oppure su Facebook e la chat di Radiovisioni con il contatto di Radiovisioni. E proprio su Facebook il nostro Bernardo Romiti, che ogni settimana ci segue e che saluta tutti quanti, mentre ci saluta anche la nostra fedelissima Lina, che però questa sera purtroppo è indaffarata e non può ascoltarci. Bernardo dice Spike Lee come regista. Giulia, tu?
Giusto,
ci siamo,
caro,
con il regista.
Giusto. Bernardo è sempre perfetto.
Ma il film è She Hates Me.
Esatto, lei
esatto.
Mi odia, lei mi odia.
Quindi Bernardo ha indovinato anche questa
Bernardo,
sera.
Bernardo, ti proponiamo un altro Lo sapevi che? Ascolta un po'.
Benvenuti alla nostra serie Verificate la vostra virilità. Questa è la cassetta audio numero 1. Occhio all'apparenza. Sei vestito in modo adeguatamente virile?
Molto.
Sei pronto a impegnarti?
Sì.
Sei un vero uomo?
Sì.
Alzati in piedi. Tirati fuori la camicia. Solo da una parte. Ti dà molto fastidio, vero?
Ma certo, guarda qua.
Tu vuoi essere preciso. Vuoi essere ordinato. Sistemati. Non i capelli. Il pacco, femminuccia. I gioielli di famiglia. Sei in un bar.
Ok.
Ripeti con me. Au.
Au.
Bella fica.
Bella fica.
Che deliziose tendine.
Che delizioso!
Fregato!
Porca miseria!
Siamo arrivati al punto più critico del comportamento virile.
Quale?
Ballare.
E sì. Allora, questo film ovviamente l'ho scelto io. L'ho scelto io, il tema, come avete potuto ascoltare, visto che è poi il tema di cui ha parlato anche la nostra Giulia, è anche in questo caso l'omosessualità. E devo dire che in realtà c'è già chi l'ha indovinato, quindi ringraziamo Bernardo che come al solito è pronto e reattivo a risponderci, perché il film, caro il mio Bernardo, è In e Out. Io non sono d'accordo con te che è orribile, in quanto è un film divertente che affronta con diciamo con uno spirito ironico e sarcastico il tema dell'omosessualità, anche in questo caso, in particolare di un professore che non sa di essere omosessuale finché un suo ex studente interpretato da Matt Dillon durante la premiazione degli Oscar non dice saluto il mio professore e ringrazio il mio professore gay. Lui compiglio all'interno della città perché nessuno sapeva che era gay, anzi si stava per sposare. In realtà lui alla fine, proprio in una delle scene più belle, indubbiamente è quella che vi ho fatto ascoltare, quella in cui mette la cassetta della prova di mascolinità, in cui ci sono delle scene bellissime in cui come si guardano le unghie tra uomo e donna, la differenza su come si guardano le unghie. Ci sono anche delle curiosità che vi posso dare su questo film, in particolare che il regista Frank Oz, per realizzare la scena degli Oscar, si è inventato dei veri e propri film che potevano essere candidati agli Oscar. E quindi, oltre al personaggio di Matt Dillon nel suo film Servire e Proteggere, candidati all'Oscar come miglior attore c'erano Paul Newman per un fantomatico Ringo, Clint Eastwood per L'ultima fermata, Michael Douglas per Istinto primordiale, Steven Seagal candidato all'Oscar, una cosa
tra l'altro
assurda.
È una pronuncia meravigliosa stasera, Riccardo, complimenti.
Grazie.
Vivissimi.
Per Paladini va all'inferno. Tra l'altro, un'altra curiosità che vi posso dare del film è che la scena degli Oscar è tratta da una scena vera, è ispirata anzi più che tratta da una scena vera, perché Tom Hanks, quando ricevette l'Oscar per Philadelphia, dedicò il suo premio a un professore, al suo ex professore gay, e da lì diciamo che è un po' partita l'ispirazione per questo divertente secondo me film. Bernardo non è d'accordo, ma de gustibus.
Ce ne faremo una ragione, soprattutto non tutti i nostri ascoltatori devono essere sempre d'accordo con noi, anzi, no, a noi,
carità,
ci piace la diatriba, proprio ci piace litigare. Radiovisionometro su In e Out.
Ma guarda, non è un capolavoro, indubbiamente, lo ammetto, però 2,5 glielo do.
Io 1,5.
Ma io 2, anche perché lei alla fine è simpatica. Poi vabbè, la scena che abbiamo mandato noi è molto 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 divertente, devo ammetterlo, mi sono scompisciata dalle risate quando ho visto il film.
Brava Giulia.
Detto ciò, speriamo di tornare un minimo alla normalità in questa puntata, mandando la rubrica più normale del mondo, ammesso che tutto funzioni. Lei è questa qua.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Cinema Zenith prosegue fino al 18 novembre la programmazione di Politiche, la bella statuina di Catherine Deneuve e Gérard Depardieu, protagonisti di questa commedia francese in cui una bella statuina si scopre donna. Spettacoli alle 20 e alle 22:30.
Inoltre, per il ciclo Lost in Supermarket, da questo pomeriggio e fino a giovedì è in programmazione il film Brotherhood, Fratellanza, film vincitore del Festival Internazionale di Roma del 2009, spettacolo unico alle 18.
Scusate se Giulia non la sentite, ma ha dei problemi con l'alzare il tono della voce. Passiamo ora a suggerirvi film in programmazione al Cinematografo Comunale Sant'Angelo e al Cinema Giometti, film che rispondono in maniera esatta al quiz di questa sera potrete andare a vedere gratis. Ciao. Al Cinematografo Comunale Sant'Angelo fino all'11 novembre, scusate, è che tutti al cinema, da quando lo scrive Riccardo, non è scritto in italiano, è scritto in una lingua stravagante simile all'aramaico che è impossibile da decifrare.
Vero.
È vero, Giulia. Giulia può convenire con me rispetto a questo. Quindi dicevamo che al Cinematografo Comunale Sant'Angelo e al Giometti potete andarci gratis con i nostri biglietti di Radiovisioni. Siamo riusciti a non far funzionare anche tutti al cinema questa settimana, siamo perfetti, oserei dire. Fino all'11 novembre alle 18:30 c'è Mammut, una commedia on the road in salsa francese con con Gérard Depardieu protagonista, alle 16:30 e alle 20:30, sempre fino all'11 novembre, in programmazione L'Illusionista, il nuovo cartoon degli autori di Appuntamento a Belleville.
Vi segnaliamo le novità arrivate questo fine settimana al cinema multisala Giometti. Partiamo da Last Night con Eva Mendes e Keira Knightley, presentato al Festival Internazionale del Cinema di Roma appena concluso. Sempre dal Festival di Roma arriva Una vita tranquilla, con cui Tony Servillo ha vinto il premio come miglior attore. Concludiamo questa rubrica segnalandovi altri due film, Maschi contro femmine, di Fausto Brizzi con...
Maschi contro femmine è il titolo di un film, Giulia, che è il proseguo, cioè film, sai com'è.
Maschi contro femmine di Fausto Brizzi con Paola Cortellesi, Carla Signoris, Nicolas Vaporidis e Fabio De Luigi, e Due cuori e una provetta con la fidanzatina d'America Jennifer Aniston. E con questo io mi vado a rinchiudere in un manicomio per gente che non sa leggere le scalette.
E dopo il fatto che non sappiamo leggere assolutamente, questo ormai è assodato, che internet ce l'ha con noi, che io in cuffia non sento assolutamente niente, quindi potrebbe essere castato lo streaming e non lo sappiamo, vi faccio ascoltare un'altra canzone che spero che voi ascoltiate, e ve lo dico io il titolo perché Giulia non lo sa, nonostante sia lei a fare le canzoni, ed è una canzone di George Michael. Il titolo non lo so pronunciare perché...
Careless Whisper.
Ecco, perfetto, quella è. Ciao, buon ascolto. Pionieri della diretta casalinga di Radiofonica ritornano a farvi compagnia, e io vi chiederò sempre comunque scusa. In questa settimana ho fatto più scuse al mondo che mai nella mia vita. Chiedo scusa a tutti quelli che erano alla Tana venerdì scorso, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori di Radio Visioni questa settimana, chiedo scusa a me stessa, chiedo scusa al mio computer che si è rotto perché è stato impossessato da un demone, voi non lo sapete però è successo. E chiedo scusa a tutti gli estimatori della sigla di Untouchable, perché questa settimana la sigla verrà fatta live, perché un altro dei nostri problemi è il fatto che Internet DJ Console non ci vuole aiutare, e quindi la sigla non ce l'abbiamo e ve la facciamo live.
The Untouchables,
gli intoccabili nella storia del cinema. Ok, dopo questo ilare momento tornerei seria, perché qua si tratta di due grandissimi intoccabili nella storia del cinema che io ho scelto per voi, dei quali però non possiedo l'audio, sempre per i problemi tecnici sopracitati. Uno di questi è Lady Bird, Lady Bird. In italiano, Coccinella Coccinella, titolo di una dolce filastrocca popolare e del film docufiction di Ken Loach. Una storia estratta dalle cronache dei giornali inglesi, una storia dura, drammatica, per certi versi orribile e reale, purtroppo. Maggie è la protagonista di un film e di una vita, suo malgrado, sgradevole. Dallo stupro subito dal padre fino alla presenza costante di uomini violenti e prevaricatori, noi assistiamo a una vita deturpata in tutto. È una donna che vive per l'amore disperato, carnale e forte per i suoi figli. Un amore che non basta a tenerli con lei. Gli assistenti sociali glieli porteranno via tutti, e sono tanti. Ho scelto questo film perché? Perché non parla di sesso o omosessualità, che è il tema di oggi, ma perché parla degli ultimi, parla del proletariato, della difficoltà di mantenere economicamente e fisicamente dei figli, della difficoltà dell'essere madre quando sei sola e povera. È una scelta quella che ho fatto contro chi creda che basta rifarsi il seno o riempirsi il viso di botulino per sentirsi piacente, per sentirsi donna. Beh, non è così. Essere donna significa soprattutto amarsi per amare, essere una compagna, una madre, una persona con una dignità, anche quando i soldi non ci sono. Maggie rappresenta tutto questo. Ken Loach è stato accusato di molte cose dopo aver fatto questo film. È stato accusato di iperrealismo, che per me è un ossimoro.
Dovrebbe
perché
essere un complimento.
Soprattutto per un regista di docufiction.
Beh. E
è stato accusato di voler caratterizzare con note piacevoli la vita sgradevole di Maggie. Beh, scusa se ha una vita di merda e magari un attimino carina la vorrei far comparire. Questo film, per quanto mi riguarda, è bellissimo. È un film che mi ha emozionato più di... mi è uscita tutta la romanità che ho in corpo con questo emozionato, più di qualunque cosa io abbia mai visto, credo. È un film, come ho detto prima, duro, forte, iperdrammatico e tostissimo da vedere, ma un film che rappresenta l'essere donna in tutta, in tutto il suo antifemminilismo. È l'essere donna in senso maschilistico, è l'essere donna donna, cazzo. Detto ciò, prego Giulietta, vuoi fare un commento?
Beh, io sono assolutamente estasiata dalla tua recensione nei confronti di questo film. Non perché mi piace omaggiarti perché ti trovo estremamente bella e perché questa sera non riesco a parlare, ma più che altro perché sono dei commenti relativi ad un tipo di donna che si è persa di vista. Si è assolutamente persa di vista, e soprattutto attraverso la televisione, attraverso quello che vediamo ogni giorno, questo modello di donna non compare assolutamente più. E quindi l'idea che un film come quello di Ken Loach possa riportare donne di questo tipo è assolutamente da omaggiare. L'iperrealismo non può essere condannato.
Esattamente. A questo proposito, io non so se ci sta ascoltando il signor Nicotina, gli vorrei fare
Speriamo.
Un omaggio, perché lui ha fatto un'opera che si chiama Il rumore delle donne e che riguarda proprio questo tema, che è proprio contro la mercificazione della donna, contro il botulino, contro i seni rifatti, contro tutto quello che è la donna in TV oggi, perché oggi per essere donna quasi basta apparire in TV, e questo è come se realizzasse il 90% delle donne, delle persone, diciamo, che nascono senza niente in mezzo alle gambe, no? Senza nessuna protuberanza. Quelle persone che nascono senza protuberanza, cioè le donne, pensano che per essere realizzate basta andare in TV, e per andare in TV basta rifarsi il seno, per andare in TV basta tirarsi su un po' gli occhi. E no, non è questo essere donna, mi dispiace. Guardate Lady Bird di Ken Loach e capite che cosa significa esserlo, capite cosa significa essere una madre quando sei non povera, iperpovera, quando hai avuto un passato di merda e sei stata circondata da uomini di merda e quindi hai dovuto combattere da sola. Questo secondo noi è
assolutamente
giusto.
Secondo noi è giusto, e probabilmente se ci fossero più donne così in giro ci sarebbero meno donne che farebbero telefonatine al papi.
Esattamente, tesoro.
Nel frattempo, sulla chat di Radio Visioni su Facebook si è scatenato il dibattito, la discussione intorno a un libro di Banana Yoshimoto, Kitchen, che Nicotina, a cui tu hai fatto un omaggio, consigliava a Bernardo Romiti dopo che avevano avuto un intermezzo tra di loro, e precedentemente Bernardo aveva citato un film che consigliava di vedere, credo, visto che l'ha scritto sulla chat, che è Un anno con 13 lune, un film di Fassbinder, credo, non so se è giusto la mia pronuncia ovviamente, su un transessuale che era stato marito e padre, crede, aggiunge, quindi non so quanto è giusto, però dice sì che era bellissimo. non abbiamo dalla chat a parte questi. Ah, c'è anche Savio, scusa, che dice grande puntata, e gli ho detto grazie nonostante tutti i problemi tecnici che abbiamo e che stiamo avendo questa sera. Stiamo, diciamo, provando a dire qualcosa.
Ritornando fortunatamente con David Bowie nelle orecchie, che un po', non so, mi tranquillizza, mi fa tipo un po' effetto Valium.
Ti rilassa, vero tesoro?
Parlo del mio secondo Untouchable.
The Untouchables.
Gli intoccabili.
Nella storia del cinema.
Ecco, nuova sigla casalinga. E il mio secondo Untouchable, anche questo senza audio, vedi un po' tu, è Eyes Wide Shut. Beh, quando si parla di sesso, di mercificazione del sesso, come non nominare il film principe che racconta tutto ciò? Come, Giulietta, come?
Non puoi non nominarlo, è proprio impossibile. È il caposaldo e soprattutto è meraviglioso in tutte le, in tutta la sua cubricosità.
Esattamente. Detto ciò, io tornerei all'italiano, che comunque regna sovrano in questo paese, e direi che l'etica di Kubrick non è mai impudica né oscena in questo film. Non c'è niente di ammiccante nelle immagini delle orge. Piuttosto c'è una rappresentazione asettica di un sesso disanimato, artificiale. Kubrick analizza, da maestro, quale è, e lo sapete tutti ormai dopo 3 anni, 4 anni, non mi ricordo più, che conduco Radiovisioni, che è il mio mito incontrastato, la povertà del sesso consumato come una ginnastica erotica o come una coazione consumistica. L'eros reale torna ad accendersi solo quando due persone che si amano, una donna e un uomo, che si illudevano di fuggire dalle secche del matrimonio, si ritrovano dopo aver provato la noia della trasgressione programmata. Beh, io non so se avete visto questo film o se avete letto Doppio sogno di Arthur Schnitzler. Sostanzialmente le emozioni che trasmettono sono molto simili, perché sono identici, solo che uno ti fa immaginare, l'altro ti dà tutto attraverso le immagini. Kubrick spacca, sostanzialmente, detto in parole povere. E in questo film io ho ritrovato la differenza che c'è fra uomini e donne, che è una differenza sostanziale e fondamentale. In questo film viene analizzato il tradimento. Viene analizzato il tradimento appunto come condizione asettica del sesso, perché loro in realtà non godono mai nel tradirsi, godono solo ed esclusivamente nel momento in cui fanno l'amore. Però che qual è la differenza? Che lei, Nicole Kidman nel film, tradisce in sogno. Non tradisce mai veramente, non tradisce mai fisicamente, tradisce con la mente, condizione propria della donna. La donna raramente tradisce se ama. L'uomo invece tradisce empiricamente, cioè per capire che il sesso senza amore è un qualcosa di asettico, che è una ginnastica priva di un qualsiasi altra cosa, deve farlo empiricamente, e lo fa in un modo che Kubrick racconta, sì, ok, attraverso una storia di Arthur Schnitzler, però in maniera un po' più completa, più totale, perfetta, che è quella dell'orgia, nel quale poi noi ritroviamo tematiche attuali, quali per esempio rituali massonici, eccetera, eccetera, eccetera.
E poi
in Kubrick,
richiami,
come al solito, c'è tutto. Vai, amore.
No, io volevo aggiungere è che sono distratta dalle casalinghe disperate della nostra casa che ci mandano i bigliettini.
Ovvero
che
Rosy Betty
dei
Rubino.
Ringraziamenti. Ciao Rosy Betty, grazie dell'essere la nostra casalinga. E in realtà volevo semplicemente concludere questo discorso, e soprattutto questo punto relativo all'orgia, parlando per brevissimo tempo di quello che di cui abbiamo parlato proprio poco prima di andare in diretta, ossia di quanto Kubrick si documentasse relativamente ai film che poi andava a fare. Avevamo accennato appunto che questo rito dell'orgia era ispirato a quelli che erano i riti di magia sexualis di Aleister Crowley, e quindi anche l'orgia in sé per sé non è qualcosa di riduttivo, è puramente legato all'immaginario erotico comune. In Eyes Wide Shut l'orgia prende un significato molto più ampio, assolutamente più ampio.
Assolutamente sì, ma poi è un film, vabbè, che racconta di tutto di più. Veramente in questo film c'è tutto. Non lo so, io vi posso dare qualche curiosità. La parola d'ordine che viene data a Tom Cruise per entrare nell'orgia è Fidelio, banalmente tradotta con fedeltà. No, vi state sbagliando. Fidelio è un'opera di Beethoven. Quest'opera di Beethoven parla della fedeltà coniugale, guarda caso, e non solo. Parla anche del tema della lotta contro la tirannia dei potenti. Ma guarda caso, quanto si addice al tema di questa settimana?
Ma come siamo attuali?
Tirannia dei potenti e doveri coniugali, sesso, orge. Ai, ma stiamo parlando di Tom Cruise o di SB?
Fate un po' voi.
Non lo sappiamo ancora. Che altro dirvi? Che la genialità di Kubrick si dimostra, si ridimostra ancora e sempre. C'è una litania, una litania, come Rosy Betty insegna, in questo film, che è quella dell'orgia, per l'appunto. Quando voi sentite quello che ci fanno sempre, perché non abbiamo audio che vi che possano favorirvi tutto ciò per i nostri problemi tecnici, siamo costretti a farlo naturalmente. E questa litania non è altro che un rito pasquale ortodosso rumeno ripetuto al contrario. Cioè, Kubrick, applausi.
E poi rock and roll, direi.
Rock and roll. E il titolo di questo film rappresenta l'essenza stessa del film. Letteralmente tradotto significa occhi letteralmente chiusi, per l'appunto. Però in realtà è un po' più complesso quello che vuole stare a dire. Cioè, significa: non fatevi ingannare, non credete in tutto quello che vedete. Non me lo ricordo più. Fatto sta che il film rappresenta una realtà altra. Cioè, Tom Cruise scappa dal letto coniugale per andare da una prostituta, dalla quale riscappa immediatamente, non ci va a letto. Poi finisce in un'orgia, raccomandato. Viene salvato da una donna che subito dopo ritrova morta. Si sente incolpissima nei confronti della donna che l'ha salvato, nei confronti della moglie. Senso di colpa, sesso, orgia. Scopre che in realtà la donna è morta di overdose, non è morta perché è stata uccisa da qualcuno. Quindi il senso di colpa rientra, racconta tutto alla moglie, si libera, ritorna all'amore, sincerità, sesso, orgia, depravazione. C'è tutto in questo film, c'è tutto. C'è la differenza tra uomo e donna, quella che vi ho detto prima. La donna, attraverso il sogno, l'immaginazione, evade da una vita coniugale che la stressa e che non può più vivere. L'uomo evade empiricamente, fa sesso, però poi ritorna dalla moglie. In questo film Kubrick, attraverso delle immagini, non c'è un aggettivo, ragazzi, secondo me per Kubrick non esistono gli aggettivi, bisogna vederlo e amarlo semplicemente, racconta tutto questo, e racconta, cioè, in poche parole, il rapporto uomo-donna, o no?
Sì, è probabilmente è la cosa più classica che riguarda appunto il modo di vivere il tradimento dell'uomo e il tradimento della donna. E poi, secondo me, nonostante il tema fosse veramente forte, in un certo senso lui lo mostra con, per certi versi, in alcune scene, con una delicatezza veramente particolare. Cioè, guardare Nicole Kidman con la sua canottiera e le sue mutandine, ragionare e ripensare al suo modo di vivere il sesso è assolutamente stupendo. Kubrick lo mostra in una maniera bellissima, e io credo che nonostante non sono una fan di Kubrick, mi piace molto quanto Michela, questo è un film assolutamente meritevole.
Detto ciò, io chiuderei la parentesi sui nostri Untouchable di questa settimana, che erano Lady Bird di Ken Loach, vedetelo assolutamente, Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. Ultima cosa che voglio dire su questo film: non è postumo, non è stato fatto da nessun altro. Kubrick è morto una settimana dopo aver terminato il montaggio di questo film. Il film è suo. Fine del discorso. Detto ciò, radiovisionometri su Eyes Wide Shut, Lady Bird.
Allora, per Eyes Wide Shut io dico assolutamente 4. Ma perché io sono stretta di manica. E per quanto riguarda invece Lady Bird, io sarei sul 3,5-4, comunque sì, assolutamente.
Io seguo il 3,5 per Lady Bird, appena dato da
Giulia.
Da Giulia. Mentre per quanto riguarda Eyes Wide Shut, 4 più una lode per la scena dello specchio di Nicole Kidman, perché è una delle più belle della storia del cinema, rimasta nella memoria per secoli dei secoli. Amen.
Io do a Lady Bird 4 stelle, nonostante la recitazione non sia buona, perché comunque, come è nello stile di Ken Loach, gli attori, Ken Loach è un po' un neorealista dei giorni nostri, solo che oltre a prendere gli attori di strada prende anche le storie di strada, cioè veramente io lo amo, e quindi gli do 4 a questo film, perché comunque mi ha emozionato tantissimo, non tanto per quanto sia bello, perché alla fine è come se fosse un documentario, è tutto in presa diretta, non è bello, diciamo, fotograficamente parlando, registicamente parlando, eccetera. È bella la storia, è bello come viene narrato, e quindi tutto in quella dimensione assume una certa connotazione, che è diversa ovviamente dal cinema di Kubrick, che invece è la perfezione. Lì ogni cosa ha un suo posto e in quel posto è perfetta. Eyes Wide Shut non è uno dei miei film preferiti di Kubrick, anzi forse è uno di quelli che preferisco meno, però lo amo molto, e lo amo molto per il semplice fatto che in questo film Kubrick riesce a fare una cosa che nessun altro autore penso sia mai riuscito al mondo: rispettare assolutamente al 100% il libro dal quale è tratto. L'unica differenza è che uno è a Vienna e l'altro è a New York, per il resto sono identici. Identici, ogni scena del libro viene narrata nel film, e questa è una cosa che penso che nessuno mai al mondo è riuscito a fare, mai, e quindi solo per questo film merita 5 stelle. Però vabbè, io sono di parte, perché Stanley Kubrick è come se fosse mio padre, è come se parlassi di mio padre quando parlo di lui. Rosy Betty approva la mia decisione, io direi che adesso ci ascoltiamo Lou Reed.
Ma sì, ascoltiamoci Lou Reed.
Questa canzone è un po' pesa, però noi ce l'ascoltiamo lo stesso.
Perché è bella.
Perché è bella. E poi ci sono The Expendables. Yeah.
Sleeping is sublime. And then you open up your eyes. Comes pancake factor number one, eyeliner, rose hips, and lip gloss, such fun. You're a slick little girl, you're a slick little girl. Rouge and coloring, incense and ice, perfume and kisses, ooh, it's all so nice. You're a slick little girl, you're such a slick little girl. Now we're coming out of our closets, out on the streets. Yeah, we're coming out. When you're in bed, it's so wonderful. It'd be so nice to fall in love. When you get dressed, I really get my fill. People say that it's impossible. Gowns lovely, made out of lace, and all the things that you do to your face. You're a slick little girl. Oh, you're a slick little girl. Eyeliner whitener than color the eyes. Yellow and green, ooh, what a surprise. You're a slick little girl. Such a slick little girl. Now we're coming out, out of our closets, out on the streets. Yes, we're coming out. Yeah, we're coming out. Yeah, we're coming out.
salutiamo, cari radiovisionari ascoltatori. E ormai l'avete capito che questa puntata è un po' pazzerella. E adesso la nostra Giulietta ha da farvi un quiz.
Eh già, ho da farvi il quiz della settimana, carissimi. E sperando che voi riusciate a indovinarlo, comincio a darvi qualche indizio per cercare di indovinare questo film. Innanzitutto vi diciamo che è uno dei primi film che tratta in maniera decisamente esplicita la tematica dell'omosessualità. È un cortometraggio e il regista non è famoso come, appunto, come director, ma in realtà come scrittore. Il film è ambientato in una prigione e il regista ha fissato per sempre attraverso questo film il mito omoerotico del marinaio, così viene definito. Cosa vogliamo sapere di questo film? Vogliamo sapere il regista, appunto gli ripetiamo, non è famoso come director bensì come scrittore, il titolo e l'anno, e poi, e questa probabilmente è la cosa un po' più complicata, l'anno in cui è uscito dalla censura, perché dovete sapere che questo film ha avuto tantissime difficoltà per essere distribuito. Tesoro, noi abbiamo dato i nostri indizi, li daremo di nuovo durante la puntata e speriamo che ce la fate a indovinarlo, perché mica è tanto semplice.
Amore mio, adesso ci ascoltiamo gli audio che diventeranno i Lo sapevi che degli Expendables, quindi facciamo una meta rubrica questa settimana, no? Tu dici di no, mi guardi con un occhio animalesco, io ti dimostrerò che invece tutto ciò è possibile. Prima innanzitutto ci ascoltiamo questa e poi ti dico perché.
Ok. Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni! Sono Corrado Guzzanti, sono Corrado Guzzanti.
Se vinco io, la tua preziosissima Jaguar diventa mia.
E se invece vinco io?
Ti darò una cosa che è la tua ossessione quotidiana. Da quando i nostri si sono sposati.
Puoi essere un po' più specifica?
Sarò chiarissima.
Giulietta, cos'era?
Non lo so, tesoro, cos'era? Ah, è Cruel Intention.
Ecco, ha detto la risposta, era un lo sapevi che, vabbè. Ciao Giulia, ciao Giulia.
Oddio, non ho le, dovete sapere che io non ho le cuffie, quindi non so cosa manda la mia Michela. E a un certo punto mi confondo anche. Quindi questo era un lo sapevi che. Benissimo, perfetto. E Rick mi sta anche guardando e mi sta dicendo che Bernardo Romiti l'ha
indovinato. No, non l'ha indovinato, no. Amore mio, parlane pure, allora, è il tuo The Expendables. Gli intoccabili.
No, i sacrificabili.
Nella storia del cinema.
Ragazzi, voi non ci potete credere quanto ci sta distruggendo psicologicamente questa puntata, veramente.
Io sono invecchiata 20 anni.
Io voglio parlarvi di questo film in questo momento davanti tutti al cinema, ma è meglio che mi concentro sul film di cui vi voglio parlare. Allora, ma perché abbiamo inserito Cruel Intentions negli Expendables? Su. Ma perché è un film che tratta tutti i cliché del sesso e in maniera anche abbastanza, come dire, sciatta, e però ha una colonna sonora meravigliosa, e quindi per me, che sono una grande appassionata di colonne sonore, è un duro colpo. Ed è un duro colpo anche perché il film parte da una storia che è veramente molto bella e che in realtà è un classico della letteratura mondiale, soprattutto del romanzo epistolare. Cruel Intentions è infatti ispirato al romanzo La Liaison Dangereuse di Schuderla.
Ma sei perfetta.
E lo so, ho affidato la mia pronuncia francese con Google traduttore e ok, dopo la risata malefica di Michela,
mefistofelica, oserei dire
mefistofelica, vi do qualche accenno sul film. Il film si apre con una canzone bellissima dei Placebo, ossia Every Me and Every You, e di un con Sebastian Valmont, interpretato per l'occasione da un giovane acerbo ma altrettanto affascinante Ryan Phillippe, Phillips è un giovane studente ricco, viziato e playboy che si diletta nelle sue conquiste amorose. All'inizio del film infatti si nota come Ryan Phillips cerca di sedurre la sua psichiatra, tra l'altro madre di una ragazza che aveva appena sedotto e che le cui foto nuda aveva appena pubblicato su internet. Ma non è questa la cosa interessante del film. La cosa interessante del film, che lo rende veramente expendable, è la, come dire, la relazione pseudosessuale legata ad una scommessa molto molto cattiva tra Ryan Phillips e celeberrima Buffy, ossia Sarah Jessica Parker, che interpreta la sorellastra cattiva che lo sfida alla conquista della giovanissima e altrettanto, come dire, ingenua Selma Blair, che interpreta la parte di Cecil Caldwell. Ma quali sono poi le scene famose del film? Sicuramente nella storia del cinema di seconda categoria, a cui io non do neanche una stellina, c'è il bacio lesbo.
Giulia, scusami, però io non è che ti vorrei dire niente, però hai detto che Buffy è Sarah Jessica Parker
e non ci siamo proprio.
Sarah Michelle Gellar.
Ciao Giulia, ciao, ciao.
Raga, io ci sto provando okay. Davvero tanto.
Scusami,
tanto.
Adesso puoi continuare a parlare di questo bellissimo film.
Detto ciò, questo era un expendable, io direi che il suo tempo finisce qua. Ascoltiamo un altro Lo sapevi che, nonché expendable di questa settimana.
L'osservatorio.
Mi dispiace signora, ma è troppo tardi.
No, per favore, io devo assolutamente andare lassù.
Stiamo chiudendo, basta questa sera.
Ascolti, posso dare solo un'occhiata? C'è qualcuno che avrei dovuto incontrare, probabilmente non ci sarà, ma se non vado a vedere me lo chiederò per tutta la vita.
Cary Grant, vero?
Conosce quel film?
Uno dei preferiti di mia moglie. Sei tu.
Sono io.
Sei tu, Annie.
Sì.
Tu sei Annie.
Questo deve essere tuo.
Io sono John. Questo è mio papà. Si chiama Sam.
Ciao, John. Sam.
Io mi scuso profondamente per l'audio di questo film, dopo le mie scuse, sentite la voce rammaricata, quasi veramente alle lacrime. Passo la parola a Riccardo.
Beh, avete pianto? Io mi auguro.
Va a cagare.
Che state tutti con i fazzoletti in mano per asciugare le vostre lacrime. È un film che ci sta bene con il tema dell'amore, con l'Expendable soprattutto. È un film del 93 di Nora Ephron e già probabilmente vi ho detto tutto, anche se nessuno sta provando ad indovinare questo bellissimo film con questa storia d'amore a distanza tra Meg Ryan e Tom Hanks, che non si incontrano mai, se anche per tutte le riprese non si sono visti, se non nella scena finale di cui avete potuto ascoltare in esclusiva l'audio. È uno dei film dell'infanzia, lo facevano in continuazione su Canale 5. Il titolo originale è Sleepless in Seattle, cioè Insonni a Seattle, perché è ambientato fondamentalmente, in particolare lui si trova a Seattle, Sam. E il film, visto che nessuno lo sta indovinando, con mio grosso stupore, forse perché stanno tutti provando a rispondere al quiz che ci ha detto poc'anzi la nostra Giulia.
Ciao caro.
Il film è ovviamente Insonnia d'amore, che è stato a lungo il mio film preferito, devo ammetterlo, fino intorno ai 12-13
anni. Oh mio Dio!
È vero, è verissimo, è verità. Questo è ormai diventato Radio Visioni una sorta di psicologia, psicoterapia di gruppo.
Comunque, secondo me, per questa settimana perlomeno, ha ragione Rosy Betty, che questo non è più un programma di intrattenimento, anzi, di intrattenimento era già leggero. Non è più un programma di approfondimento cinematografico, ma è diventato un vero e proprio reality show.
Probabilmente sì.
Ed è verissimo, visto che siamo chiusi in quattro mura di una stanza di Art Nouveau degli anni 40 più o meno, e con mezzi estremi.
Con l'unica differenza è che noi abbiamo una cameriera, mentre il Grande Fratello no.
Ehi, la cameriera si chiama Rosy Betty Rubino, la ringraziamo tantissimo per i suoi servigi. E poi c'è anche la cameriera Adriana Stevanenko, che ogni tanto compare ed è di una bellezza sconvolgente, oserei dire, è proprio una donna d'altri tempi. Ma vuoi mettere la bellezza di Adriana Stevanenko, c'è Rosy Betty che mi redarguisce.
Mi ricorda un po' Nicole.
Detto ciò, torniamo al cinema. E gli Expendables di questa settimana erano Cruel Intention e Insegna d'amore. Radiovisionometri, io mi astengo, fate voi.
Ma si astiene Giulia, è proprio un infame questa donna. Allora, per Insegna d'amore non posso che dare un 3,5-4 per il passato, e Cruel Intention 3 meno.
E addirittura, no vabbè. Ad essere onesti, a Insegna d'amore io darei anche un 1, ma perché non sono proprio un amante di questi film così sdolcinatini. Anzi, l'unico che forse mi è piaciuto è Harry ti presento Sally, ma perché quello è proprio carino.
Non è nemmeno, dai, così tanto sdolcinatino. Lo affronta anche il tema d'amore in maniera completamente diversa rispetto a Insegna d'amore, in cui diciamo che c'è una trama un po' classica, tant'è vero che si ispira a un film con Cary Grant e Deborah Kerr, che è Un amore splendido, che viene addirittura citato all'interno del film, in particolare nella scena che abbiamo sentito viene citato questo film con Cary Grant.
Ehi, mi avete stancato, io vi sto mandando una sigla.
No,
sopra.
Posso dare il mio Cruel Intention visionometro?
Certo, amore mio, scherzi.
Ecco,
ehi, non mi sbroccare mai più. Ehi, ehi,
non
ehi.
Lo so, tu sei più grande di me.
Esatto.
No, vabbè, Cruel Intention io non darei più di un 2, proprio per questo l'ho scelto come Expendable. Ma darei semmai un 4 al bacio saffico fra Selma Blair e Sarah Michelle Gellar.
No.
Pronunciato correttamente il suo nome, spero, perché è
brava,
diventato
Giulia.
Famosissimo, veramente famoso.
Più che sono più grande di te, amore mio, non è tanto questo che mi devi portare rispetto, che visto che ormai Boston, il nostro amato e carissimo Boston, l'anima di questa trasmissione, se n'è andato e noi lo rimpiangiamo tutti, sei scalata, cioè sei diventata la mia spalla.
Quindi adesso mi posizionerò sulla tua spalla proprio come Peter Griffin in quel bellissimo episodio.
Hai capito bene, hai capito bene. Io direi che adesso ci ascoltiamo altri due. Questi, state zitti voi, eh.
Lo sapevi che?
No.
Sapevatelo su Radio Visioni. Sono Corrado Guzzanti.
Io mi domando spesso di voi come siate riuscita ad inventarvi.
Non avevo scelta, vero? Sono una donna. Le donne sono obbligate ad essere molto più abili degli uomini. Potete guastarci la reputazione e la vita solo con poche parole bene scelte. Quindi è chiaro che io non ho dovuto inventare solo me stessa, ma espedienti di fuga a cui nessuno aveva mai pensato. E ci sono riuscita perché io ho sempre saputo di essere nata per dominare il vostro sesso e per vendicare il mio.
No, ok, io ho capito che sono la spalla, cioè ho capito.
No, amore mio, loro era un fuori onda quando io ho detto ritardata, non l'hanno sentito.
Adesso l'hanno sentito, tesoro.
Ok.
Ok, ho capito che sono la spalla, però vabbè. Cioè, ho capito che dormo con un pinguino gigante, che ero convinta che era gigante quando ero piccola e adesso non è più gigante e comunque mi sembra gigante. Però non esageriamo, ecco. Avete ascoltato?
Tra l'altro, mio amore, ti posso dire una cosa?
Dimmi.
Questo è l'unico errore tecnico che io ho fatto questa sera, per il resto tutto quello che c'è stato non è stata colpa mia, ma è colpa di un signore malvagio, peraltro. Avevi la base troppo alta, quindi credo che nessuno abbia sentito quello che hai detto. Ripeti.
Tutta la parte sulla ritardata?
No, no. Parliamo della radio ascoltatori, vi prego, scusateci, la prossima settimana torneremo di nuovo.
Allora,
seri,
vi ricordiamo,
Giulia,
quello che
parla
potete
dell'audio
in televisione piuttosto che sentire questo delirio. C'è il Grande Fratello, c'è Saviano su Rai 3, quindi se state ascoltando noi cambiate canale, fate meglio.
No, più che altro
cambiate canale perché siamo un programma televisivo.
Più che altro sono convinta che avremo bisogno della scorta noi dopo questa trasmissione.
Devo dire che in mezzo a tutto questo delirio, in mezzo a questo delirio, Bernardo ha indovinato il film.
Ma sei un grande.
Grazie Bernardo.
Non so come ha fatto, ma ha indovinato. le relazioni pericolose di Forman, ha detto. È giusto?
No, in realtà non è di Forman, ma è di Frears. E bravissimo, ha indovinato. Ho scelto questo film proprio perché questa sera la tematica era sesso e potere, omosessualità. E quale film meglio delle relazioni pericolose poteva essere, come dire, il film perfetto per descrivere quello che è, quelle che possono essere gli intrighi di corte. Noi conosciamo gli intrighi di altre corti, come dire, di un certo palazzo che comincia con la G, ma nello specifico adesso noi vi andremo a parlare di questo meraviglioso film di Fierce, ma di cui qualcosa abbiamo accennato prima, perché Cruel Intentions non è altro poi che un film ispirato e per certi versi anche un po' un quasi remake delle relazioni pericolose in chiave moderna, che a sua volta appunto è tratto testualmente dalle Liaisons dangereuses di Choderlos de la Croix. Qual è la cosa bella di questo film? A parte il cast stellare e la fotografia meravigliosa, ma innanzitutto il legame e l'intesa che c'è fra Glenn Close, che interpreta la Marchesa de Martell, e John Malkovich, tra l'altro sexissimo. È inutile che dite che John Malkovich è brutto, perché John Malkovich è di un fascino indescrivibile.
Ma che cazzo dici? Ma che cazzo... Anzi, scusami, che caspita dici? John Malkovich fa cagare.
Vabbè, allora sono l'unico essere umano che lo trova attraente. Però, vabbè. E chiudendo questa parentesi, nel film troviamo una giovanissima, acerbissima, però molto brava Uma Thurman, che interpreta la parte di Cecil. Troviamo un altrettanto giovane Keanu Reeves, che interpreta la parte di Danceny. Veniamo totalmente travolti da questo turbine di intrighi sessuali e amorosi, che però vengono narrati con una delicatezza veramente fantastica. E poi i dialoghi sono molto belli. Vi ricordo la scena, se vi capita andatela a beccare su YouTube, anche se io vi consiglio di andare a vedere tutto il film, la famosa scena del trascende ogni mio controllo, scena in cui l'innamorato ma allo stesso tempo libertino visconte di Valmont, interpretato appunto da John Malkovich, lascia la devota Michelle Pfeiffer, che interpreta invece Madame de Tourvel. Quindi consigliandovi assolutamente di vedere questo film, io guardo i miei due meravigliosi conduttori sperando che siano tornati
ci siamo, ecco, amore mio. Detto ciò, io manderei una delle canzoni sempre da te scelta. Allora, ricordami, abbiamo ascoltato George Michael, abbiamo ascoltato De André, abbiamo ascoltato Lou Reed, abbiamo ascoltato i Placebo, ci manca Carmen Consoli, giusto?
Vai cara, vai.
E ci ascoltiamo Fiori d'Arancio. Sembrava quasi fatto apposta, invece era...
Sguardo intenso e diretto, le dita curate, un sarcasmo congenito, labbra sottili e armonioso contorno di denti bianchi e perfetti. Poche parole, eleganza nei modi, una lieve cadenza del calpe dominio di sé. Incontri divennero assidui e frequenti nei luoghi e agli orari più insoliti. Quell'uomo intrigante teneva le redini con singolare destrezza. Pochi preamboli quando mi chiese vorresti sposarmi, era onesto e sicuro di sé. Ricordo il giorno gremita di gente annoiata per l'interminabile attesa. Alle mie spalle sfaghi e commenti, e di lui neanche l'ombra. lontana. Pochi preamboli quando mi chiese vorrei.
E distesa nel mio meraviglioso letto con il mio poncho di pile, vi ricordo gli indizi
delle, e io vi assicuro che è sexissima,
film di questa sera. E appunto abbiamo detto che è uno dei primi film che parla dell'omosessualità. È un film che ha avuto tantissimi problemi con la censura. Infatti una delle domande che vi chiediamo questa sera è quella di scoprire, oltre al regista, al titolo del film e all'anno in cui è uscito, anche l'anno in cui ha superato la censura. E inoltre appunto vi diciamo che è un cortometraggio, che il regista non è famoso come director ma come scrittore. Il film ha portato il mito dell'uomo erotico del marinaio, un po' se vogliamo dire quello in cui vedete quello che vedete nelle boccette del profumo di Jean-Paul Gaultier. E Che altro dirvi sul film? Che il regista di questo film, appunto noto come scrittore, ha passato diverso tempo in prigione ed è riuscito a uscire dalla prigione grazie all'intervento di due intellettuali francesi molto famosi e molto apprezzati.
Basta, hai detto fin troppo, amore mio. Io direi che adesso invece ci possiamo ascoltare due Lo sapevi che senza sigla, ormai la sapete tutti a memoria, no? Ci ascoltiamo solamente un estratto audio dei vostri Lo sapevi che, visto che i miei non ci sono cause supreme.
Che a un certo punto uno di noi due o tutte e due vorremmo farla finita, ma garantisco anche che se non ti chiedo di essere mia lo rimpiangerò per tutta la mia vita, perché sento nel mio cuore che sei l'unica per me.
Mi piace, ma starebbe meglio su un tabellone.
Rieccoci, avete ascoltato un Lo sapevi che scelto appositamente dal sottoscritto. Io aspetto le vostre risposte per un po', nel frattempo vi do dei piccoli indizi sparsi. È stato definito il sequel di Pretty Woman, tra virgolette sequel, nel senso che è girato all'incirca 9 anni dopo rispetto al precedente. Sempre lo stesso regista e sempre gli stessi due attori, per questo è stato definito un po' il sequel del precedente, anche se non ci stanno prostitute, se non ci stanno grossi ricconi, perché la storia è di questa ragazza di non c'entra nulla in realtà, semplicemente
tesoro mio,
attori,
no, non devi
regista.
Rispondere a Rosy Betty mentre ti parla, perché sai com'è, gli ascoltatori
hai
non
ragione,
la vedono.
Hai ragione,
Rosy Betty.
Però bisogna punirla, secondo me. Mi tolgo la cinta.
Continua a parlare del tuo film.
E dicevamo che racconta di questa donna interpretata da Julia Roberts che fugge dall'altare. Come arriva davanti al prete, scappa. E infatti il film è, visto che nessuno di voi mi dà un feedback positivo o negativo che sia, è Se scappi ti sposo.
Che era facilissimo.
Vero.
Oltre che orripilante come
molto
film.
Molto brutto, e tra l'altro devo dire che sono andato a vedere al cinema.
Detto ciò
film.
Non ce ne fotte niente, se l'avete visto o non visto, ne ascoltiamo un altro che magari è meglio, vero
Giulietta?
Decisamente. Zitti tutti però, sta arrivando.
Il sesso è così importante.
Perché io sono un cavernicolo! Tu ti toccavi mentre lui ti scopava?
Sì.
Ti masturbi per lui?
Qualche volta.
E lui per te?
Facciamo tutte le cose che fanno quelli che fanno sesso!
Ti piace succhiarglielo?
Sì.
Ti piace il suo cazzo?
Lo adoro!
Lo fai venire sulla tua faccia?
Sì.
E che sapore ha?
Lo stesso che hai tu, ma più dolce.
Ambe, detto ciò, vai Giulietta.
Direi che a questo punto il mio letto qui ci sta veramente bene. Avete ascoltato un dialogo che secondo me è bellissimo e che ho interpretato un milione di volte con Boston, perché è troppo divertente rifarlo.
Anche con me.
Anche con te, è vero tesoro, anche con te. E quelle voci che avete sentito sono quelle di Julia Roberts e di Clive Owen. Spero che stiate cominciando a ragionare su...
Posso dire una cosa?
Dimmi tesoro.
Una delle poche interpretazioni decenti di Julia Roberts nella storia del cinema.
Vero, verissimo, sono pienamente d'accordo,
pienamente.
Soprattutto per il fatto che ha un tono sommesso e molto molto elegante in questo film, che è tratto da una pièce teatrale e che ha diviso molto la critica e il pubblico. E, in questo film, oltre a Clive Owen e Julia Roberts, gli altri due protagonisti di questo film sono Jude Law e Natalie Portman, che in questo film è davvero divina e che soprattutto si cimenta in uno spogliarello veramente bellissimo. Tra l'altro, una curiosità su questo film è anche il fatto che durante questo famosissimo spogliarello di Natalie Portman con la sua parrucca, il suo caschetto rosa, c'erano state delle scene di nudo integrale che poi insieme a Nichols il regista hanno deciso di non mandare più. La cosa bella di questo film, se ancora non l'avete indovinato, l'avete indovinato forse, Ricky, l'hanno indovinato?
Ma ci stanno un po' provando, stanno anche chiedendo, qualcuno hanno dei dubbi.
Dai ragazzi, è facile, pensate a chiusure, cose, poi si parla veramente di...
No, in realtà il...
Adulterio,
ma si parla di... anche di...
Ricordate il tema della puntata, ecco. Parliamo sesso, omosessualità, adulterio. Ricordate Silvio Berlusconi, Veronica Lario, Noemi, Ruby, eccetera, eccetera.
No, semmai la cosa bella di questo film è questo intreccio fra questi quattro protagonisti del film, queste coppie che in realtà poi finiscono per scambiarsi e sono ideali.
Indovinato.
Indovina da chi?
Bernardo. È perché stasera non c'è Lina.
E se no se la battevano.
Se no se la battevano.
Closer.
Non so se ti è piaciuto, a me molto.
Vabbè, non ci interessa. Detto ciò, radiovisionometri dei radiovisionari su Closer.
Closer 4.
3,5, e devo dire che secondo me l'interpretazione più bella di Julia Roberts non è in Closer, ma è nel film in cui ha vinto l'Oscar.
Cioè?
Ci sto pensando da quando l'ho pensata questa cosa. No, ha vinto l'Oscar su quell'attivista politica della...
Erin Brockovich. Ah, Erin Brockovich. No, è vero. È l'interpretazione migliore, hai ragione. L'avevo rimosso come sua interpretazione. Io 2,5 a questo film. Detto ciò, ci ascoltiamo l'ultima canzone scelta dalla nostra Giulietta, che è...
Andiamo ad ascoltare Mama's Got a Girlfriend di Ben Harper, sul tema appunto dell'amore lesbo.
Ma per un attimo, stiamo tornando...
Just 'cause the mama's got a special kind of friend. Papa, he left home today. Says he ain't coming back no more. Says he ain't gonna take no damn backseat. And how could mama do him so low? But mama's got a girlfriend now, boy. Mama's got a girlfriend now. Mama's got a girlfriend, yeah, she's found a true friend. Mama's got a girlfriend now. See, if mama don't watch a damn football, she wanted somebody who would let her be herself. So she's leaving you in your stinking damn ways, 'cause she found somebody else. And mama's got a girlfriend now, boy. Mama's got a girlfriend now. Mama's got a girlfriend, yeah, she found a true friend.
Rientriamo, amicici, ancora scuse per tutti i problemi tecnici di questa settimana. Scusissime, la prossima settimana saremo migliori. È solo che, una diretta casalinga è pesa, ragazzi. Siamo a Perugia, lo capite, peso, vero? E adesso facciamo la rubrica del nostro Boston, quella che ha inventato lui sostanzialmente. La prossima settimana tornerà Boston stesso a condurla, così come gli Expendable, ci sarà sempre lui. Però questa settimana ce la dobbiamo gestire un po' da soli. Non so se l'avete già capito, però se conoscete Boston l'avete capito, è questa. E quindi gli inabbozzabili di questa settimana che abbiamo scelto per voi, a parte la canzone che potete ascoltare in sottofondo, che è scelta dalla nostra Giulietta, e quindi il primo non abbozzo è il suo.
Ebbene sì, la canzone che state ascoltando è tratta direttamente da un film assolutamente non abbozzabile, ossia Paradise, un film che parla di due giovani naufraghi che fanno un sacco di zozzerie, e una fra queste è proprio quella che io non abbozzo di più. Infatti io ho visto questo film da bambina e sono rimasta letteralmente traumatizzata dalla scena in cui i due nuotano tutti nudi nell'acqua e lui ha il suo amico Jack che nuota insieme a loro, ed è una cosa assolutamente inguardabile. Per amico Jack non intendo il suo vero amico Jack, intendo quello che non volevo dire. E questo film non guardatelo, per favore, non guardatelo, non guardatelo da bambini soprattutto, perché potrebbe farvi molto male ed è assolutamente inabbozzabile. Io sono rimasta traumatizzata.
Detto ciò, passiamo al mio non abbozzo time, che invece, come mi contraddistingue, è serio, perché io sono una persona seria. Come avete potuto ascoltare dall'intro, come avete potuto ascoltare dai film che ho scelto, dai commenti che ho fatto, io ce l'ho con una persona in particolare questa settimana, ma non solo questa settimana, da una vita, a parte Giulia. Il mio non abbozzo è dedicato a un altro. Io non abbozzo i vecchietti che per sentirsi giovani se la fanno con le minorenni.
Applausi.
E ho detto tutto. Giulia, ti ripasso la palla.
Bene, il mio prossimo non abbozzo è relativo ai contraccettivi. Infatti io non abbozzo il fatto che nei film non usano quasi mai le protezioni e se la passano sempre bene risparmiando anche sui preservativi. E alla fine quelli che rimangono incinte sono soltanto quelle che, in cui nella trama del film c'è qualcuno che rimane incinta, perché sennò tutti fanno tutti fanno senza e alla fine se la passano sempre bene.
Ma sei perfetta! Io invece non abbozzo chi fa sesso al cinema, soprattutto se quel qualcuno, uno, non sono io, e se loro non ci sono, e se non sono io a fare sesso, mentre qualcuno fa sesso al cinema, che per me è inabbozzabile, io sono in compagnia di un'amica, quindi non posso fare sesso al cinema, non lo abbozzo.
Bene, il mio ulteriore non abbozzo è relativo ai finti abbracci stile polipo nei film di serie B, accompagnati da labbra che fanno strane mosse durante il bacio. È presente quando muovono le labbra di un testardo?
Assolutamente sì.
Ecco, esattamente. Trighi, tu non abbozzi niente questa settimana.
Io sinceramente mi sto sentendo male e invoco la moviola per riascoltare tutto quello che avete detto, perché non ho capito una parola.
Il mio ultimo non abbozzo invece è relativo al tema della settimana, come peraltro il mio primo non abbozzo, ed è una cosa, questo cinefilicamente parlando, spero che tutti non lo abbozzino, non lo abbozzeranno mai. Io non abbozzo la scena di sesso fra quell'uomo che, diciamo, politicamente parlando mi potrebbe anche attrarre, ma fisicamente parlando mi fa un ribrezzo che io non ho parole, che è Nanni Moretti, è un'altra donna che si è rifatta, quindi è diventata Botulino e si è finta, e quindi mi fa schifo, che è Isabella Ferrari, e io non abbozzo la scena di sesso di Caos Calmo, che schifo, chiacchieratissima, parlatissima, il film ha fatto penso campione di incassi solo per quanto questa scena è stata chiacchierata, fa schifo, io non l'abbozzo. Fine. Ho finito il mio non abbozzo time, è finita la musica sotto, ciao, è finito Radiovisioni forse.
Io non commento il tuo non abbozzo, anche perché c'è la spiegazione su quella scena di sesso, però...
Sì, il libro, cose, eccetera, eccetera. Quella scena di sesso, cinematograficamente parlando, fa schifo. Punto, Riccardo, fine.
È un po' brutale, però. esatto.
Fa schifo. Fa schifo, fanno schifo tutte e due, sono vecchi.
Diciamo la verità, che vedere un mito come Nanni Moretti che scopa ti ha un po' sconvolto. Comunque vorrei fare anch'io un non abbozzo.
Un abbozzo?
Quando uno inizia a parlare questa cosa non riesce a parlare. Riguardo le scene d'amore, e in particolare la scena finale di City of Angel, per chi non l'ha visto, Nicolas Cage e Meg Ryan.
Ma tu tutti i film con Meg Ryan ti sei visto?
Sì, perché io da piccolo avevo due passioni, Nicole Kidman e Meg Ryan, li vedevo tutti quelli con...
Spero non di Nicolas Cage, perché io non lo abbozzo.
No, Nicolas Cage no.
Di Nicolas Cage, io non abbozzo le birre chiuse col tappo.
Benissimo.
Questa la possono capire solo Rosy Betti, Rubino e Andrea Stevanenko.
Per fortuna che stiamo per concludere questo momento di delirio più assoluto. Comunque non abbozzo quella scena, perché è di una melodrammaticità assurda.
Detto questo,
è finita, ragazzi. È sì, finita è per finita. Questa settimana. Io
fortunatamente
rinnovo le mie scuse a tutti quelli che venerdì erano alla Tana, e li invito a tornare questa settimana alla Tana, perché invece sarà un DJ set strepitoso fatto da un DJ che per esempio non si droga, uno, e due, la musica spacca, non vi vogliamo anticipare nulla. Il quiz è stato vinto anche questa settimana da
Bernardo, che ha indovinato praticamente tutto questa sera, e subito dopo che la nostra Giulia ha dato gli indizi ha indovinato il film in questione. Ti leggo per la precisione la mail che ci ha mandato, e mi ha scritto Jean Genet,
bravo.
Chant d'amour,
sì.
1950 e 1971, prima proiezione pubblica.
Cioè, Bernardo Saperfà.
Bravissimo Bernardo, hai vinto tutto, così come ha vinto tutto Andrea Stevanato, secondo premio di questa settimana. Anche lui è arrivato secondo, però purtroppo a Bernardo Romizzi, quindi ha vinto il biglietto al Cinematografo Comunale Sant'Angelo. Vi verrà recapitata una mail che voi dovrete presentare ai cinema, eccetera eccetera, penso che ormai lo sapete.
E
avete vinto, sono contenta per voi, avete vinto il cinema gratis grazie a Radio Visioni. Ascoltateci ogni lunedì dalle 22:15 circa. La puntata è finita, io mi scuso per i problemi tecnici di questa settimana, per il venerdì alla Tana, per chiunque mi abbia parlato sabato sera e quindi abbia visto una Michela sbagliatissima. E è finita. Good night and good luck.
Lavoratori,
radiofonica.com presenta Radiovisioni.